Bene, 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 ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Allora, un saluto sempre da Marco Piccari, benvenuti come sempre. Vado subito a salutare anche Stefano Impallomeni con me in collegamento. Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Senti Stefano, prima di andare a salutare i prossimi ospiti, ti voglio riportare una cosa che oggi mi ha incuriosito. Ho detto a Stefano, gliela voglio subito, diciamo, sottoporre. Ossia il Bologna, stavo leggendo, 6 mesi senza vincere, Motta o italiano, perché hanno preso in considerazione le ultime partite di Motta e poi quelle di italiano, insomma sono arrivate 8 partite, 5 quest'anno, altrettanti pareggi e pochissimi gol, senza vittoria, senza vincere per il Bologna. Mi ha incuriosito perché insomma una squadra che, ripeto, ha cambiato tanto e ha questo problema di gol e di vittoria.
Sì, insomma è un dato che accorpato, insomma, anche se poi dopo bisogna slegare, secondo me,
sì,
le stagioni,
sì, sono due cose diverse.
Le ultime partite ormai il Bologna stava lì, era anche un po' stanco, non era abituato a lottare per poi raggiungere traguardi importanti, l'ha raggiunto poi proprio al photo finish. Se il campionato fosse durato un pochino di più, non so come sarebbe andato a finire. L'inizio sì, invece è una rivoluzione, non dico culturale, però con italiano.
Ma a che punto è oggi, Stefano?
Ma è migliorato il Bologna, migliorato. L'inizio male, adesso invece secondo me gioca un buon calcio, calcio.
Dice, è nella via, diciamo, della cosiddetta della guarigione, cioè si sta trovando come squadra, è più vicina a italiano.
Sì, è più vicina alle idee di italiano, è meno equilibrata rispetto a quella di, cioè quella di Motta era più solida. Questa è più sbarazzina, più anche divertente a tratti. Poi ho scoperto Castro e sugli esterni ancora, voglio dire, Ndoye era abituato a un altro tipo di movimenti, italiano vuole, si cerca questo, anche questo giro palla, questa ampiezza, l'uno contro uno con la squadra tutta nell'altra metà campo, insomma voglio dire quello che abbiamo visto a Firenze. Poi a volte ti riparte pure e quindi anche spettacolare in uscita, però insomma qualcosa di italiano adesso si vede di più.
Qualcosa di italiano si vede di più, dice Stefano Impallomeni. Allora ne parliamo con il collega Alessandro Mossini del Corriere di Bologna. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato, grazie come sempre. E poi mi fa molto piacere perché abbiamo anche Carlo Nerbo. Ciao Carlo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Ma ci mancherebbe. Alessandro, tu che segui molto da vicino il Bologna, è così? Si sta avvicinando un po' a quello di italiano? A che punto è? Dopo 7 giornate, che bilancio ti senti di fare del Bologna di italiano?
Ma per ora un bilancio abbastanza grigio, perché sì, il numero che avevi dato prima è riferito alle gare casalinghe, e poi in realtà il Bologna una vittoria l'ha fatta, ma fuori casa a Monza, mentre sono, è vero, dal 1° aprile che non vince al Dallara,
sì,
in modo ancora più clamoroso, perché in genere insomma in casa, voglio dire, in teoria è più semplice. Bologna ha vinto a Monza, però è l'unica partita che ha vinto da quando c'è Vincenzo Italiano in 9 gare, è vero che ne ha anche perse solo 2, contro Napoli e Liverpool, quindi diciamo 2 sconfitte, anche se il Napoli non era ancora il Napoli di Lukaku e McTominay, per fare un esempio, ma che veniva dalla scoppola di Verona. E col Parma c'è stato un passo indietro, a Liverpool, dopo Liverpool in città si erano sentiti onestamente anche dei teana un po' eccessivi per quella che è stata una partita dignitosissima, anche fiera, ma che poi sempre di sconfitta parliamo, sai, sentire anche parlare Orsolini di partita leggendaria, ecco, forse era più leggendaria l'Atalanta che ha vinto 3-0 a Liverpool, ecco, per rimettere un po' le cose nell'alveo della normalità. Guarda, io credo che l'italiano stia facendo un lavoro non semplice, per certi versi potrei paragonarlo al lavoro che è toccato a chi è arrivato dopo Spalletti a Napoli, per certe cose. Non è un lavoro semplice, ha una squadra più debole e secondo me nemmeno di poco dell'anno scorso, tant'è che in questo momento col mercato che sta ancora dando poco, giocano giocatori che l'anno scorso il campo lo vedevano poco o nulla, come Lico Iannis, come Moro. Sta cercando di mettere dentro il suo credo in una squadra che da 2 anni era abituata a un altro credo, e non è semplice perché sono trame diverse al di là dell'assetto tattico che può essere similare. Non è semplice, e al rientro avrà 7 gare in 22 giorni, quindi poi il tempo sai che è sempre meno. È chiaro che il doppio impegno non è una cosa banale, e soprattutto secondo me la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno c'è un deficit di qualità, e penso anche alla Fiorentina di Italiano che creava, segnava, magari non aveva delle punte dopo Vlahovic in poi molto, molto produttive, però l'anno scorso Fiorentina ha fatto 61 gol in campionato, però aveva anche un regista classico che era Arthur, aveva il Bonaventura della situazione, e questo Bologna ha dei giocatori anche diversi.
Tu dici deficit di qualità. E Carlo Nervo.
Pronto.
Carlo, anche per te deficit di qualità, a che punto sta questo Bologna, che sensazioni ti sta trasmettendo, ecco?
Beh, secondo me è un Bologna in crescita, al di là dei risultati che non stanno arrivando. Io ho visto dalle prime partite un cambiamento, nel senso che hanno più consapevolezza delle qualità che hanno. È chiaro che per vincere bisogna far gol. Confido molto in Castro, perché penso che sia il secondo attaccante in Italia che ha tirato più in porta, se non erro. L'importante è creare delle occasioni, però poi bisogna anche fare gol. All'inizio secondo me era un Bologna che rischiava troppo, nel senso che bastava tirare una palla nata lunga e c'era uno contro uno, il difensore e l'attaccante. Adesso mi sembra un Bologna più in equilibrio.
Ha trovato, dici, più equilibrio in difesa.
Sì, a Liverpool è stata fatta una grande prestazione, e contro il Parma in 11 contro 10 potevano far meglio, però è un lavoro quello di Italiano importante. Secondo me la rosa è competitiva, soprattutto è abbastanza lunga per affrontare il doppio impegno settimanale. Però bisogna dargli tempo a questi ragazzi.
Cioè tu ritieni che la rosa sia idonea per affrontare questo doppio impegno?
Secondo me sì.
Stefano, te lo chiedo, ti rigiro anche a te questa osservazione sulla rosa, ma soprattutto se questa Champions, se poi alla fine non rischia un po' di, è vero, bellissima avventura. Io capisco anche quando prima Mossini diceva leggendario di Orsolini, magari era più il fatto che gli stessi giocatori sono molto emozionati a fare la Champions, perché penso che sia un traguardo importante, no, nella carriera, poter disputare la Champions e confrontarsi con delle squadre come il Liverpool. Ma non rischia di essere un peso poi dopo?
Ma la deve affrontare secondo me con entusiasmo, con curiosità, senza aspettarsi granché in Europa il Bologna, quindi questo è un po' il motivo. Poi Carlo diceva che può sostenere i due impegni, credo che poi il Bologna si debba concentrare a fare un buon campionato, ripetere quello precedente, quello appena concluso, mi sembra un'impresa impossibile, però credo che poi si possano sistemare le cose pian piano. Ripeto, all'inizio c'è stato il cambio allenatore, quindi come diceva Alessandro giustamente, vai da dei principi di gioco ad altri, Italiano lo conosciamo, però è un allenatore, insomma è un martello, si fa sentire in settimana e sappiamo i pregi e i difetti delle sue squadre, no? Però credo che Bologna, per esempio, come ha detto Carlo, ha fatto una grande partita a Liverpool in Champions League. La Champions sì, ti può togliere, Marco, delle energie nervose, però non è che puoi pretendere, insomma, di andare oltre. Poi certamente se fai qualcosa di straordinario in Europa ti rimane, però insomma il Bologna già è tanto che fa una competizione così prestigiosa.
Faccio un giro con tutte e tre, voglio al volo proprio, Stefano, ti chiedo: Castro potrebbe essere, non dico qualitativamente perché sono due giocatori differenti, però potrebbe essere da parte di Sartori un po' un nuovo Zirsé, nel senso una scoperta, che come aveva fatto con il precedente attaccante?
Sì, stiamo parlando di giocatori completamente diversi, io certo. Non pensavo che potesse essere così incisivo e forte, perché anche quando entrava ogni tanto lo scorso anno non mi convinceva. Invece qui devo dire che a colpi ha una rapidità di stoppare il pallone e di centrare la porta come pochi attaccanti sanno fare. È coraggioso, altruista, è migliorato anche nel legare il gioco, quindi secondo me la vera rivelazione di questo inizio di stagione del Bologna.
Carlo Nervo, vengo di nuovo da te su Castro, sei d'accordo? È la rivelazione?
D'accordo. Io sono pienamente d'accordo, perché bisogna lasciarlo giocare. Ricordiamoci che non l'anno scorso, ma l'anno prima, Zirkzee nessuno gli dava un euro.
È vero.
Ha giocato con continuità, è diventato un campionissimo. Stesso discorso deve valere per Castro. Lui ha dimostrato, quando è entrato l'anno scorso, avere la voglia, la determinazione, soprattutto avere la porta. Quest'anno quando ha giocato ha fatto gol, quindi secondo me il vero faro oggi del Bologna è Castro.
Faro del Bologna. Alessandro.
giocatore che fin qui ha tolto le castagne dal fuoco al Bologna, per fortuna che è venuto fuori lui, è un giocatore su cui il Bologna, ti dico, si sono sospesi anche dei paragoni importanti, adesso lasciamolo crescere con calma perché è un 2004, però a maggior ragione perché è un 2004 che dopo sei mesi di Serie A, cioè quelli che ha fatto poi da gennaio a giugno, si esprime così, è un giocatore che per il Bologna fa la differenza, anche perché fino adesso i gol del Bologna sono stati 7 in 9 partite, che sono pochissimi. Tu pensa se non fosse venuto fuori Castro che ne ha fatti 3.
A chi lo hanno paragonato, Alessandro?
Lautaro, e in patria anche a Tevez, ma più Lautaro.
Vero, Lautaro avevo letto, no? Pensavo anche... No, è un po' eccessivo il paragone, però insomma gli auguriamo di diventare...
Sì, diciamo che del tempo ne ha 20 anni.
Sì, sì, è giovanissimo. Ma sul mercato a gennaio ci saranno dei movimenti, Alessandro? Ti chiedo.
Ah, guarda, sarà bello capire anche come ci si arriverà a gennaio, anche perché probabilmente a gennaio Bologna, se come temo potrà essere, diciamo, non passare nelle 24, l'augurio è che lo passi, ma... Comunque Bologna forse andrà a sfoltire. È chiaro che nel frattempo devono avere risposte, perché finora il mercato, tolto un gol di Ealing Junior a Como, non ha dato tanto, sinceramente. Sì. Dalinga deve entrare nell'ordine di idee che deve essere un competitor vero per Castro. Sì. Il terzino sinistro Miranda deve cominciare a giocare. Poi tornerà anche Ferguson, che è un giocatore che in questo momento manca tantissimo al Bologna proprio per quel discorso sulla qualità.
Quando rientra prima. Lui? Quando potrebbe rientrare?
Fine mese in gruppo, tornando da un crociato più collaterale, quindi ci vorrà poi anche un po' di pazienza per riaverlo al livello del Ferguson.
Questa è stata un'assenza pesante, ricordiamolo, perché questo è stato un giocatore importantissimo l'anno scorso.
No, giocatore fondamentale, anche per quel discorso che facciamo prima sulla Fiorentina di Italiano, cioè la Fiorentina di Italiano aveva Arthur o Torreira il primo anno sì. a dettare il gioco, aveva Bonaventura tra le linee, e questo Bonaventura tra le linee ha Fabian, che è un bellissimo prospetto, ma è un giocatore diversissimo, che se fa gol è un conto, se non fa gol sul piano del gioco vero ancora un pochino latita, per non stare a parlare della qualità che c'era l'anno scorso, quando c'era Zirde, quando c'era Calafiore, eccetera eccetera. È la qualità che è proprio il discorso che facciamo prima, no? Perché Italiano, anche dopo l'ultima partita, ha detto creiamo ma non segniamo. Secondo me Bologna sta creando poco, se guardiamo il dato degli expected goal, solo 5 squadre hanno creato meno fino adesso.
Va bene, sentite, vi faccio invece una domanda, esco un attimo dal Bologna perché sto leggendo delle cose, allora ho detto le voglio condividere con voi tre, poi ci salutiamo. E Stefano Pallomeni, leggo, Balotelli si propone, Genoa, Torino, Gilardino addirittura per il Genoa ci pensa. Mi dite la vostra, Stefano? Stefano, che fai, attaccato? Non puoi parlare di Balotelli?
No, sto zitto perché non sto bene. Ma no, è perché bisogna vedere in che condizione sta Marco. Cioè, Balotelli a Genoa, perché no? Insomma, Genoa mi sembra che sia una situazione che si può permettere di fare questa selezione di attaccanti. Quindi non lo so in che condizioni sta, però insomma voglio dire...
Tu dici se sta bene, cioè se fisicamente può
se
tenere...
Sta bene, sì.
va preso insomma.
Sì, certo, come no.
Nervo?
Io subito.
Subito?
Per me subito. È un campione, poi dipende come sta anche mentalmente oltre che fisicamente. Però io penso che le qualità ce le ha. Da quello che leggo si sta allenando, quindi... Uno che ancora a Serie A può giocarci veramente bene.
Lo prenderesti anche per il Bologna?
Io sì.
Ma vedi? Sì. Vedi. Alessandro Mossini.
Sembro controcorrente come un salmone, io mai.
Vabbè, dai, io mi unisco a te, non lo prenderei nemmeno io. Dai, facciamo così. No, facciamo
allora,
due a due, dai.
È chiaro.
Però vedi abbiamo due i pareri di chi in campo c'è stato, noi insomma, è un po' diverso.
Noi meno, noi molto meno.
Molto meno.
Sicuramente, ecco, forse se devo dirti per quello che è successo a Zapata, magari ne ha più bisogno, mi viene da pensare, il Torino, di uno come lui, se non proprio di lui.
Sì.
È chiaro che su di lui c'è anche un extra campo che minimo delle riflessioni le devi fare, anche il fatto che sono tanti anni che non fa, tra virgolette, un campionato vero con la V maiuscola, un campionato, vogliamo chiamare il campionato dei primi 5 d'Europa, ecco. Perché il Genoa comunque le punte le ha, adesso si è fatto male Vitigna, ma a Vitigna e Pinamonti, forse il Genoa manca più quell'uomo tra le linee che con Malinowski e Messias infortunati ha perso, però ecco, il Torino che ha perso il Zapata effettivamente arriverà a gennaio è lunga, poi ecco, io forse guarderei un attimo tutta la lista degli svincolati prima di andare a Balotelli.
Va bene, staremo a vedere. Saluto e ringrazio Carlo Nervo. Carlo, grazie, grazie come a presto, buon proseguimento. Grazie anche Alessandro Mossini. Alessandro, buon lavoro, a presto.
Ciao, ciao,
a presto. Allora Stefano, rimango ancora un po' con te, perché poi dopo avremo un'altra pagina. Io però c'ho una cosa che ancora non sono riuscito ad affrontare, ma vediamo di l'aspetto nel prossimo blocco. Dammi un audio al volo, Andrea, vai. Facciamo rispondere a Stefano.
Ciao, Civo da Varese.
Civo, mi piace.
In merito all'argomento Inzaghi in Manchester, non so se quando ascolterete questo audio ne avrete già finito di parlare. Il mio dubbio non è tanto tecnico, tattico, ma il mio dubbio è sulla lingua. Io sono convinto che un allenatore come Inzaghi, in altra lingua diversa dall'italiano, farebbe fatica a impattare sui giocatori, perché il suo impatto non è solo tecnico-tattico, ma anche di rapporti con i calciatori.
Stefano, può essere un limite questo?
Ma perché, scusami, povero Inzaghi non sa l'inglese?
No, così dicono.
Ma chi l'ha detto?
Così ci hanno raccontato, poi non lo so.
Ah vabbè, imparerà l'inglese, hanno imparato anche, no?
Sì.
Al veglio, intelligente.
Tu dici non è un problema, dai.
No, poi gesticola, si fa capire che si fa sentire. Ma non lo so, Civo, sì, è uno spunto interessante, però credo che non è che la lingua possa rappresentare un ostacolo per Inzaghi. Dai, su, mette lì, fa una full immersion
e via, no?
Impara i termini che servono soprattutto a lui, no, per lavorare, e poi il resto perfeziona la lingua quando andrà a fare la spesa, andrà in giro.
Allora, dammi un altro.
È attratto dalla Premier.
Sì,
dalla
Premier. Ma anche io penso questo. E, dammi un altro audio, Andrea, vai.
Ciao Marco, scusa ancora Cristian, sugli arbitri velocemente.
Ah, sugli arbitri.
Secondo me cambierà qualcosa quando sarà l'arbitro a chiedere un intervento del VAR e non il VAR che chiama l'arbitro per andare a vedere un episodio. Quello sarà un passo veramente importante.
Stefano, potrebbe essere un passo importante?
Non lo so Marco, guarda, ne abbiamo dette tante, poi ci sono state anche tante contraddizioni, non negli ultimi giorni, negli ultimi anni. Il VAR, io secondo me, è un'innovazione preziosa, è un mezzo utile, molto utile, però dai, rigorini, pestoni, ho letto oggi Casarin, condivido in pieno quello, i concetti che ha espresso e anche gli episodi che è andato ad analizzare. Cioè ad esempio il rigore, ne abbiamo parlato anche noi, concesso alla Juventus, ma Lupetto che avrebbe dovuto fare lì?
Sì.
Cioè, come fai? Allora se dai quel calcio di rigore, oppure non dai quello di Monza, oppure dai quello, cioè, abbiamo il pestone di Dodò, là, di Tavares a Dodò a fine al 90esimo. Bah, insomma, non ci siamo. Non ci siamo, l'uniformità di giudizio non ci sarà mai.
Non ci sarà mai, Stefano. Io guarda,
non
dopo.
Ma neanche con un'astronave.
Ma no, ma è impossibile. Ma questo perché c'è la
prenderemo
c'è
con
l'uomo.
L'intelligenza artificiale fra 10 anni.
Sì, sono d'accordo, Stefano. Finché. Vedrai. Cioè, se decide l'uomo, quindi non possiamo chiedere l'uniformità. Parliamoci chiaro. Perché poi ogni, diciamo, è soggettiva la cosa, Stefano. È soggettiva. Cioè, a me può sembrare una cosa, esatto. Posso interpretare in un modo, tu la puoi interpretare in un altro. E quindi, per esempio, ti faccio un esempio, io e te ci siamo confrontati, ti ricordi dopo la partita Fiorentina-Lazio sul pestone di Tavares su Dodò? Io avrei dato il rigore, tu per esempio non l'avresti dato, quindi vedi che c'è un'interpretazione anche, esatto, in questi casi. Allora se un arbitro...
No, ma hai ragione tu per il regolamento. E hanno ragione gli arbitri ad applicare, perché il regolamento dice questo.
Però tu dicevi, però la dinamica porta anche a dire non dare quel rigore.
Esatto, esatto, bravo. Cioè, ma te sì, dimmi sì, che cosa avrebbe potuto fare Dodolla.
Sì, sì, no, no, ma sono d'accordo. Ecco perché ti
o
dico.
Cosa avrebbe
fine
potuto fare, cioè, voglio dire, Luperto o altre situazioni. Cioè, sono decontestualizzati alcuni calci rigori che sono stati assegnati. È come se la dinamica sfuggisse.
Sì,
alla
sì,
logica,
sì, cioè,
ha una logica di giudizio che voglio dire, in base al regolamento è indiscutibile, quindi hai ragione tu, ma in base alla dinamica di gioco fa ridere, perché è un altro sport. E allora
sport.
Casarin, che è stato un grande arbitro, no, perché adesso c'è una certa età e allora è contro l'innovazione, no, lui dice la VAR è un bene prezioso da salvaguardare, però è uno strumento che viene strumentalizzato da un soggetto umano.
È così,
o viene
è così,
utilizzato d'accordo. Male o viene strumentalizzato, forse ho utilizzato un termine un pochino che poi si pensa un pochino male, però tu mi devi far capire perché vengono prese certe decisioni, perché io a volte non sono basito, non ci capisco granché. Cioè il rigore di Monza, non concesso alla Roma, lo devi dare a prescindere dalla VAR.
Certo.
Cioè capisci, ci sono poi oltre questi casi dove poi la VAR ha chiamata adesso. Beh, la VAR ha chiamata può essere un tema. Credo che lo affronterai tra poco.
Sì, lo affrontiamo tra poco. Sì, era chiamata.
Come prima era stato bocciato, però.
Sì, vero.
E adesso è stato rievocato. Non lo so, rilanciato. Non lo so se può risolvere il problema. Però credo che dai. Da regolamento al braccio largo, le cose, prendi il pallone con la mano, rigore, però poi devi vedere come lo sviluppo dell'azione, dai.
Sì. Allora prendo un altro audio e poi vado in pausa, vai.
Buongiorno ragazzi, sono Fossano. Buongiorno. Una domanda per Stefano: se dovesse arrivare di nuovo De Rossi alla Roma, secondo te Stefano, i giocatori sarebbero costretti ad arrivare quarti? Cioè non so come spiegarti, sarebbero con le spalle al muro stavolta, veramente con le spalle al muro. Per esempio quando ha esordito Juric, Marco diceva vedrai che vinceranno perché i giocatori sono dei para puntini. Se dovesse arrivare di nuovo De Rossi, non devono solo vincere la prima partita ma raggiungere un obiettivo, secondo me. Lo siamo passati
al volo tu, Stefano.
Sì, non è così facile raggiungerlo. Allora che fai? Cambi un allenatore ogni mese per avere una reazione. Io credo che sia, scusate ma la voce mi è andata via nel frattempo, ce la farò, e dico con le spalle al muro, cioè se torna De Rossi, cioè non è che garanzia che tu possa arrivare quarto, perché poi cioè ci devi mettere tutta la campagna acquisti, i giocatori, come sarà costruita questa squadra. Però perlomeno per un romanista magari avrebbe un senso, no? Cioè è come se tu hai interrotto una storia che ancora non si sa come andrà a finire, però magari può essere ripresa e puoi fare un campionato con tutti magari poi i pregi e i difetti che comporta poi la costruzione di questa squadra, perché io non ti so dire, Marco, se questa squadra è stata costruita bene o male, ma ancora non te lo so dire. Cioè, tranne Dobbik e alcuni altri che stanno facendo, ma altri ancora sono in, come abbiamo parlato prima degli acquisti della Juventus, altri poi mancano dei ruoli. Cioè non è che Juric e Mago Merlino non lo era neanche De Rossi.
Certo.
Noi ci troviamo sempre, la colpa è degli allenatori, perché la Roma non riesce a raggiungere un obiettivo. Perché non riesce a raggiungere un obiettivo da 4 anni?
Eh sì, ci sarà un motivo. Allora Stefano, ci fermiamo perché apriamo un altro capitolo con altri amici. Torniamo tra pochissimo, subito dopo il break.